Abbiamo in collegamento con noi il nostro direttore di Radio Tutto Napoli, di Tutto Napoli, Antonio Gaito, che saluto e che, insomma, a cui auguro una buona serata. Ciao Antonio, eccoti.
Ciao Anto, ciao Ciro,
Ciao
buonasera
direttore,
a
buonasera.
tutti.
Eccoci Antonio, che, insomma, che gara è stato questo Napoli-Lecce, un Napoli a due facce nel primo tempo sotto di un gol con il punteggio, ma poi anche dal punto di vista della prestazione non è stato brillante, non è stata brillante la prima frazione di gioco, poi Napoli nel secondo tempo cambia faccia, complice anche grazie agli ingressi in campo proprio di McTominay e De Bruyne che alzano i giri del motore, ma soprattutto poi con un grande Politano che permette agli azzurri di rimontare proprio la squadra salentina.
Sì, assolutamente. È bastato poi alla fine poco per ribaltare il Lecce. Questo da un lato ci fa capire anche un pochino i limiti, no, della squadra di Francesco. Lascia un pochino di rammarico, almeno insomma per quello che mi riguarda, perché è veramente brutto vedere un Napoli insomma fare quel primo tempo che ha fatto. Quindi resto sempre un pochino perplesso, cioè fare un primo tempo senza veramente neanche un tiro in porta, quasi come a sottovalutare la partita da una squadra allenata da Antonio Conte, non te lo aspetti
Sì.
questo. Quindi poi sì, alla fine siamo tutti portati a dire che i cambi insomma hanno stravolto la partita. Poi non lo so, per quanto Anguissa abbia giocato male, io francamente faccio fatica poi a dire che un solo giocatore in uno sport a 11 possa da solo aver condizionato tutto il primo tempo. Io credo che in
Certo,
generale
certo.
tutto il Napoli abbia giocato male, poi magari Anguissa più di altri. Conte ha portato questi correttivi che erano inevitabili, però insomma al di là della vittoria che era fondamentale insomma per consolidare il terzo posto e inseguire anche il Milan, so che poi molti tifosi nutrono una speranzella ancora ed è pure legittimo e giusto che il calcio faccia sognare insomma in qualche modo dopo il pareggio dell'Inter, però insomma vittoria che importante che ci aspettavamo, insomma noi il Napoli non poteva chiudere con un risultato diverso, però diciamo che possiamo interrogarci più che altro sul Napoli delle prossime partite, sul Napoli del futuro, nel senso ora come Conte proporrà, no? De Bruyne, McTominay, i giocatori che stanno rientrando e che se hanno avuto un tempo a buon livello, credo possano avere tra una settimana ulteriore di lavoro anche qualcosa di più. Quindi mi interrogo soprattutto su che Napoli può venire fuori da qui in avanti, analizzando anche le parole di Antonio Conte, soprattutto quelle alla TV stavolta, dove parlando un po' di formazioni, lui ha sottolineato l'importanza dal suo punto di vista di avere sempre un play con uno tra Anguissa e McTominay, quindi uno tra Gilmour e Lobotka da accoppiare ad Anguissa o McTominay. Queste sono un pochino le coppie che lui è andato a costruire con questo modulo, però poi secondo me, fatto un'analisi, e voi l'avrete sicuramente fatta, su Elmas, perché poi si parla
Sì.
tanto di Anguissa, però diciamo che esce anche Elmas all'intervallo. E da tre quarti, già da sottopunta, il Napoli ora ha giocatori, Elmas non ce ne voglia, utilissimo, giocatore super duttile, un ragazzo d'oro, però in quel ruolo hai
Sì.
Giovane, che era pronto anche per giocare dall'inizio, secondo me, è rientrato De Bruyne, hai varie soluzioni, anche senza Vergara, quindi in casa con il Lecce il primo tempo forse ci ha detto anche questo.
Sì, assolutamente, caro direttore. Nel primo tempo diverse cose non hanno funzionato. Non è soltanto la partita insufficiente di Anguissa a incidere sul match. Anche Elmas è un atteggiamento forse di troppa paura, di frenesia dopo il vantaggio del Lecce. Quell'atteggiamento di grande pressing, aggressività. Il Napoli aveva difficoltà ad uscire palla al piede. Nel secondo tempo, invece, una squadra molto più imprevedibile, grande qualità, grande tecnica. A questo punto penso alla
Poi
partita.
Ciro, perdonami se ti
Sì.
interrompo, io comunque devo farvi complimenti, nel senso che il primo tempo io ogni tanto controllavo, non vi siete addormentati, quindi
infatti, sì, infatti sì. No, ma a tratti però, Antonio, eravamo un po' incrociati, perché ecco, vedere questo Napoli che non riusciva a fare 4-5 passaggi di fila un po' ci ha fatto arrabbiare, no?
No, assolutamente, ma poi se siamo rimasti a un certo punto svegli è perché era il Lecce che ogni tanto accelerava,
infatti, secondo me alla porta, sì.
Antonio, va anche dato merito alla squadra di Francesco, perché secondo me ha fatto un primo tempo davvero di livello la squadra salentina oggi.
Sì, no, assolutamente, poi con i mezzi che ha a disposizione è chiaro che se concedi quel primo tempo a un'altra squadra di un livello leggermente superiore, appena superiore, prendi due gol se non tre, perché veramente è un primo tempo inconcepibile quello del Napoli. Il Lecce a un certo punto lì con quella maglia sembrava il Barcellona, cioè, quindi per carità, il Lecce gli diamo tutti i meriti, perché ha approfittato ovviamente di un Napoli che non lo so se definirlo approccio, perché poi un approccio dura 10, 15, 20, non 47 minuti, sbagliato, no? Un approccio sbagliato. Quindi il Lecce ha approfittato con i mezzi che ha a disposizione. Il Lecce è una squadra che segna molto sulle palle inattive. Questo è il decimo gol su calcio piazzato. Considerando che credo abbia fatto una ventina di gol, correggetemi se sbaglio.
Sì, è al 21esimo gol quest'oggi, il 7° di testa, 10 su palla inattiva, 1 su rigore, 9 su azioni manovrate.
Quindi, insomma, su 10 gol su palla inattiva diverse squadre ci sono arrivate, però una squadra che ne fa 20, 21 totali, significa che il 50% dei gol arrivano su palla inattiva, quindi una percentuale altissima per il Lecce. E essere sorpresi proprio su palla inattiva dopo 2 minuti, non lo so, veramente mi lascia perplesso, perché poi ripeto, i limiti del Lecce si sono visti poi alla lunga e il Napoli l'ha ribaltata, però con un'altra squadra se inizi così poi non ne riesci più a venire a capo.
Però
ho interrotto Ciro, perdonami.
Sì, no, volevo aggiungere un grande merito per il Lecce, che evidente, di Francesco, che evidentemente ha trovato in questa alternativa dei calci piazzati la soluzione per superare l'astinenza dal gol. Basti pensare, il capocannoniere della squadra è Stulic con 3 gol realizzati. Quindi fino a che punto può essere poi un merito del Lecce e un demerito del Napoli, soprattutto nella prima frazione di gara?
No, infatti qui stavo arrivando, nel senso che sì, complimenti a Lecce, che ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, però è tutto reso possibile secondo me da un Napoli che ha iniziato molto male la partita, perché poi io credo pure il secondo non è che sia stato così scintillante, però il Napoli ha dato qualche accelerata delle sue, con De Bruyne, qualche varco centrale, perché comunque c'erano pure nel primo tempo degli spazi. Elmas ad esempio ha avuto 2-3 volte dei corridoi, però poi lì tu affondi pure nello spazio, poi a un certo punto devi dare la palla, è un conto che la dà Elmas e un conto che la dà De Bruyne, questo mi sembra chiaro, quindi è un dislivello di qualità su cui secondo me Conte deve interrogarsi, perché in alcune partite tipo appunto in casa contro il Lecce va bene l'equilibrio, la solidità, però questo non sempre si trasforma in una bella partita e in una partita produttiva soprattutto, quindi io credo che almeno in queste partite qui con le medio piccole il Napoli debba usare qualcosa in più, altrimenti se monotematico sempre quella palla su Højlund, che poi per carità è una comfort zone, perché quando funziona ti risolve un po' di problemi, subito trovi il varco, la giocata, perché poi Højlund è bravissimo, però quando poi non ti riesce e continui ad insistere viene fuori veramente una partita stucchevole, una prestazione stucchevole, insistendo sempre sulla stessa situazione, così come si è insistito molto su Alisson Santos, però Alisson Santos di Francesco gli aveva preparato il raddoppio, aveva più libertà Politano, perché insomma di Francesco che deve fare? Ha scelto il male minore, no? Ha scelto di prendersi dei rischi lasciando un po' di campo in più ad Elmas, un po' di campo in più a Politano, dove che andava invece a mettersi ben attento, sempre raddoppiare Alisson Santos, sempre il raddoppio talvolta su Højlund, e poi Anguissa era braccato da Koulibaly, quindi lui ha scelto dove rischiare, dove lasciare più libertà ai giocatori che secondo lui potevano far meno male. Quindi è il tuo compito proporre, secondo me, in queste gare ancora più fonti offensive. Cioè tu puoi partire in casa con il Lecce con un giocatore più offensivo, tipo Giovani al posto di Elmas, far preoccupare di più l'allenatore avversario. Ora non voglio dire De Bruyne perché forse non ha i 90 minuti, però magari McTominay e De Bruyne, ok, non possono farla tutta, però magari uno dei due poteva iniziare e poi l'altro gli dava la staffetta, non lo so, quindi cambiare qualcosa, perché ora il Napoli un po' di risorse ce le ha.
Sì, a proposito di palle inattive, Antonio, proprio da lì è arrivato il vantaggio del Napoli grazie a Matteo Politano, che ha anche dichiarato ai microfoni di DAZN di essere contentissimo sia per i tre punti, ma soprattutto, dice Politano, oggi sono riuscito a fare questo benedettissimo gol che mi mancava da parecchio. Ecco, Politano non segnava dal 30 marzo del 2025 contro il Milan, però oggi gara importante per il capitano azzurro, direttore, gol, ma poi anche quell'assist al bacio, no? Proprio per Rasmus Højlund, anche lui poi Højlund grande protagonista in doppia cifra in Serie A, tra l'altro anche Højlund non segnava al Maradona proprio dal match del 7 dicembre contro la Juventus.
Sì, no, per carità, siamo tutti contenti che sia tornato al gol Politano, che un po' gli pesava, perché lui è comunque un giocatore che sì, si sacrifica, però nasce attaccante, uno che ha sempre fatto gol sempre in doppia cifra, non aver fatto neanche un gol comunque in una squadra che è terza in classifica, gli pesava, questo mi sembra chiaro, anche da come l'ha festeggiato sui social. Sì, leggevo la didascalia, insomma, lo aspettava da un bel po'. Poi detto questo, sì, anche lui come tutti nel secondo tempo poi è cresciuto, ci sono stati più spazi. Primo tempo gli esterni ricevevano sempre con l'uomo alle spalle. Sì, perché il giro palla era molto lento. Nel secondo tempo vedi anche la verticalizzazione di Gilmour, loro hanno potuto puntare i giocatori offensivi, sia gli esterni di centrocampo che insomma i tre quarti. Poi insomma a lungo termine bisogna comunque interrogarsi, perché Politano si sacrifica, ormai è più un esterno di centrocampo che d'attacco. Sì. Però se Conte confermerà questo modulo, diciamo che devi avere si gioca a quattro, diciamo, chiamiamoli sempre dei quinti, no? Sì, per intenderci, l'esterno di fascia devi averli forti forti forti, di ruolo, quindi non lo so, Napoli d'alto livello secondo me si può fare di più in quella zona di campo. Politano si è specializzato lì, può essere un'alternativa secondo me importante, però è un giocatore comunque che per fare quel lavoro lì da tutta fascia è un giocatore che al 70esimo, avete visto anche oggi, nonostante la settimana tipo, alla fine
poi si accascia a terra e non
giustamente,
ce la fa,
perché insomma lui nasce in un altro ruolo, poi ormai si è specializzato lì, però non è giovanissimo, con la settimana tipo dura massimo 60-70 minuti, quando gioca ogni tre giorni abbiamo visto che poi non regge, quindi bisogna alternare lì. Perché io ragiono ormai sempre in prospettiva futura, perché insomma la Champions League, lo sapete, da 3-4 partite dico che la ritengo acquisita, insomma, poi sì, sbaglierò,
cosa quasi fa,
diciamo. È un discorso che possiamo fare noi, ovviamente, non loro, certo, che devono impegnarsi sempre al 300%, però io la ritengo insomma alla portatissima, tant'è che da settimane dico comunque guardiamo avanti, guardiamo almeno al Milan, il Napoli deve chiudere bene, e mi proietto sempre un po' al futuro, al Napoli che bisogna costruire, e lì se Conte vorrà mantenere questo modulo bisogna secondo me prendere dei quinti, ora non dico Dumfries, però quello è il modello di giocatori che fanno 10 volte la fascia e non se ne rendono neanche conto. Politano se fa 10 volte la fascia io gli faccio l'applauso perché è super generoso, però poi lui non ha quella resistenza lì, perché lui nasce attaccante.
Sì, sono spunti molto interessanti proprio su questo aspetto, ritorno alla stretta attualità. Caro direttore, chiedo, com'è possibile ancora una volta Gutierrez a destra e Mazzocchi a sinistra? È una cosa che evidentemente anche tanti allenatori non riescono a darsi una spiegazione. È una capacità di dare certezza alla squadra, di non cambiare lo spartito tattico, oppure evidentemente lui crede molto nel rientrare col sinistro, soprattutto per quanto riguarda Gutierrez, e provare il cross in mezzo per Højlund?
Ciro, io la domanda che tu fai a me, io solitamente la giro spesso a Conte, quindi nel senso che dovrebbe risponderci lui, poi sai bene che conferenze stampa non se ne fanno da mesi. Risponde a una domanda, massimo due nel pre, poi quelle del post partita, giustamente chi ha l'opportunità di fargli la domanda è sul risultato, sul futuro, su insomma su tematiche del momento più stringenti, evidentemente. Quindi non si entra mai nell'aspetto tecnico perché mancano le conferenze della vigilia.
Sì.
Quindi tante curiosità non vengono evase per questo motivo, perché mancano quelle conferenze pre, dove almeno si arriva a 8-9 domande e quindi puoi permetterti anche quella un pochino più nel dettaglio. Poi, detto questo, è chiaro che se lui proprio entrano insieme Mazzocchi e Gutierrez, Mazzocchi solitamente gioca dall'altra fascia e Gutierrez dall'altra, vengono invertiti entrambi, quindi la spiegazione tecnica che io mi do è che lui li vuole a rientrare dentro al campo per giocare evidentemente palla a terra. Lui, parlando di Hoyle, sempre alle TV ha fatto i complimenti insomma al ragazzo, però ha detto che deve migliorare di testa, sì. Una delle cose che deve migliorare, quindi il Napoli non vuole come filosofia andare al cross dal fondo, quindi predilige evidentemente gli esterni di centrocampo che a quel punto possano rientrare dentro al campo. Questa è la spiegazione che mi do. Poi è chiaro, se rientrano entrambi i tre quarti dovrebbero dare l'ampiezza, altrimenti sì. Come giochi sei molto stretto, non hai ampiezza. Poi a un certo punto è uscito Alisson Santos, le caratteristiche erano un poco particolari anche dei tre quarti.
Sì, anche
è una scelta che comunque non mi convince pienamente, perché Gutierrez secondo me a sinistra rende molto di più.
Decisamente.
Soprattutto in coppia con Alisson Santos, perché facciamo sì. I complimenti anche la settimana scorsa, perché quando Alisson Santos sta largo, lui può, Gutierrez ha la qualità per entrare dentro al campo, e viceversa, se Alisson Santos stringe, Gutierrez ha anche il piede per andare al cross. Mazzocchi francamente dentro al campo non ce lo vedo tantissimo a giocare tecnicamente.
Sì, sì, è tutto, è bella questa analisi, questa curiosità, no? Che ci portiamo anche un po' dietro da parecchio. Antonio invece oggi grande secondo tempo pure per Alisson Santos, no? Si è messo in grande spolvero, poi sembrava veramente giocasse da una vita con Kevin De Bruyne, oppure forse è proprio il belga che fa sembrare, no? Le cose difficili magari anche un po' più semplici in questo Napoli, e questa ovviamente la dice lunga, no? Proprio sul peso specifico che può avere questo calciatore da qui alla fine del campionato.
Sì, assolutamente, ma guarda che l'ha detto anche Di Francesco, se ritrovate le dichiarazioni, non so se le avete lette,
sì.
L'elogio che ha fatto a De Bruyne,
certo.
Ha detto lui prima di entrare già aveva ben chiaro tutta la lettura della partita,
già sapeva.
Perché, è chiaro che quello è il suo pane. De Bruyne da decenni gioca con squadre che hanno il tridente largo, quindi andare a isolare il tuo esterno più veloce uno contro uno è sempre stato il mantra di Guardiola, insomma, di un po' tutte le squadre in cui ha militato, anche in nazionale, no? Il Belgio ha sempre avuto poi alla fine anche gli esterni larghi.
Hazard, adesso Doku.
Doku è proprio micidiale uno contro uno, quindi è chiaro che appena il radar di De Bruyne segnala che c'è un uno contro uno a sinistra e Lecce non è pronto al raddoppio, il pallone finisce subito in automatico da Alisson Santos. È chiaro che devono anche un attimino abituarsi un po' tutti, perché sì. De Bruyne è proprio un'altra velocità di passaggio, un'altra velocità di pensiero, quindi lui magari gli serve il pallone quando loro neanche se lo aspettano, quindi bisogna un attimino fare tutti uno step mentale, perché quando c'è De Bruyne in campo il pallone arriva a una velocità diversa, improvvisamente si velocizza l'azione e devi essere pronto, perché c'è un ritmo Serie A e poi c'è il ritmo De Bruyne, perché per molti il ritmo è solo quando tu corri come un cavallo in campo, no, si può far correre anche il pallone. Allora, un avviso a tutte le squadre di Serie A, si può far correre anche il pallone, non correre con le gambe, e De Bruyne, insomma, che poi criticato proprio da alcuni, ma non riapriamo il tema, è uno che lo vedi, insomma, probabilmente anche tra 10 anni, quello non lo perderebbe mai.
Allora, io abbiamo ancora 2 minuti, voglio chiedere ad entrambi, un minuto a testa, spero siate sintetici nella risposta. C'è una domanda che mi attanaglia, che vi voglio fare. Una squadra al completo come il Napoli, secondo voi, prima il direttore e poi Ciro, questa squadra è la rosa più forte della Serie A?
Ma questa domanda è difficile, nel senso che è sempre il campo, secondo me, a dirlo. Io per rispondere ti cito la risposta di Manna ieri, nelle varie interviste. Lui a un certo punto dice che il Napoli sta facendo il massimo, insomma, per quello che ha vissuto. Poi la Champions League è un obiettivo importante, poi è chiaro, il campo può farti andare anche su altri obiettivi, in base a quello che tu costruisci, e io sono d'accordo, nel senso che si dice spesso l'Inter è più forte, può essere vero, però è il campo che ha portato magari a far crescere alcuni giocatori, e quindi la rosa prende una, come dire, una valorizzazione, certo, e ti sembra più forte magari di quella che è, oppure una connessione, una mossa tattica, una rotazione, una gestione delle risorse. Sono tanti temi che ti portano ad avere una rosa più forte o meno forte, al di là del valore dei giocatori. Per il Napoli poi c'è la situazione infortuni, quindi è chiaro che ad oggi non lo sappiamo quanto sia lontana dall'Inter, se lo è. Però soprattutto quando hai diversi giovani, è il campo che ti può portare poi ad esserlo. Cioè, nel senso, quando il primo anno di Spalletti il Napoli a stento doveva essere da Champions League. Nel secondo anno ricorderete che si disse addirittura che il Napoli era da settimo, ottavo posto, perché erano partiti tutti ed erano arrivati degli sconosciuti. Poi furono valorizzati, poi altri che magari erano in secondo piano sono cresciuti. Quindi alla fine, secondo me, è il campo che dice il valore di una rosa.
Toni da Termoli,
aspettare la fine del campionato.
Antonio, Toni da Termoli in conclusione chiede a noi studio se ci è piaciuto Thiago Gabriel, difensore del Lecce.
Bene oggi. Il ragazzo ha qualità, anche poi giovanissimo, ha tenuto botta per le difficoltà comunque del Lecce. Sul gol sbaglia Gallo, sul primo non credo abbia responsabilità Thiago Gabriel. Insomma, ha chiuso quello che poteva chiudere, non so se siete d'accordo.
Stava molto largo Gallo, e quindi la difesa, e quando parlo di difesa parlo di tutta la fase difensiva, si è trovata un attimo spiazzata dal movimento a tagliare in verticale di Gilmour, sì, per Politano. Ritornando al passaggio precedente, il Napoli sicuramente è cresciuto tantissimo in termini di tecnica, di qualità e anche di esperienza al servizio della squadra. Purtroppo non avrei mai una risposta. Per me avrebbe sicuramente raggiunto l'Inter come valore di squadra, magari inferiore rispetto alla rosa dell'Inter, che ha una sicurezza, un assemblaggio diverso, ma il Napoli purtroppo non l'abbiamo mai visto al completo. Ci auguriamo che possa essere fatto un lavoro anche per migliorare questa squadra nel prossimo anno in funzione dell'allenatore che la guida. Quindi su questo lascio un tema, sarà Conte o sarà un altro allenatore, perché Manna dice una cosa, lo stesso Conte poi, non dico rinnega le parole del direttore sportivo, ma evidentemente lascia intendere che ci sarà poi un confronto giustamente con l'area tecnica e la società.
E avremo sicuramente poi tutto il tempo di affrontare questa questione e poi anche altro. Io saluto il direttore Antonio Gaito che abbiamo avuto qui in collegamento con noi, perché siamo addirittura di arrivo.
Ciao Antonino, ciao Ciro, buona serata a tutti, a domani dalle 11 live.
Ciao ciao Antonio, ovviamente hai fatto bene a ricordare che domani saremo live dalle ore 11 alle ore 15 qui in diretta su Radio Tutto Napoli.